Questa sera ho assistito al secondo evento del Festival dell'Appennino e vediamo adesso se riusciamo a parlare con qualcuno dei protagonisti: il giornalista e scrittore ascolano Luca Capponi, l'attrice Elisa Maestri, interprete di alcuni brani del libro, e il musicista Dario Faini, che con sonorità suggestive ha commentato la lettura. Ed eccoli qui i nostri ospiti,
Elisa Maestri.
Luca Capponi.
Se vi avvicinate gentilmente perché oggi siamo con dei mezzi un pochino così,
D'emergenza.
siete molto di emergenza. Allora, abbiamo appena finito questo recital, un format particolare per la presentazione del tuo libro.
Sì, diciamo che siamo arrivati ormai alla terza uscita. Il primo c'era una volta il deserto, è del 2012, Inchiostro Nero 2014, e Un giorno capirai che è uscito a dicembre e mi è sempre piaciuto.
Ecco, abbiamo appena detto il titolo, Un giorno capirai, l'ultima opera di Luca Capponi.
Esatto, e ci è sempre piaciuto comunque creare dei piccoli eventi intorno alle presentazioni per uscire un po' dalla logica degli incontri un po' abbottonati e spesso magari a volte anche noiosi, pure se nessuno magari lo dice. E quindi ci piace sempre sperimentare, contaminarci, unire il teatro, la musica e la letteratura ovviamente. Quindi quando si presta l'occasione ovviamente ben venga. Infatti il Festival dell'Appennino ci ha concesso questo palco così d'eccezione.
In un posto fantastico, un posto che assolutamente, anche se io sono del posto, per un gioco di parole, non conoscevo affatto.
E in molti ci hanno detto questo. San Metto di Folignano è un piccolo gioiellino a pochissimi minuti da Ascoli, nel comune di Folignano, e passando lungo la strada principale non si vede, quindi forse è per questo che più sfugge, ed è una location fantastica, la chiesa di Sant'Andrea Avellino con dietro il bosco, e già solo quello vale la pena, insomma, valeva la pena perché l'evento è appena finito, è andato bene, diciamo, e siamo contenti di aver, diciamo,
Soddisfatto le aspettative del
sì, di
pubblico.
essere riusciti a riadattare comunque un testo, perché il lavoro l'abbiamo fatto io ed Elisa di riadattamento, abbiamo sintetizzato, sfrondato e l'abbiamo reso più fruibile per gli ascoltatori.
Aspetta un attimo, ti interrompo perché siamo andati già troppo avanti e probabilmente i nostri ascoltatori non hanno ancora capito che cosa abbiamo visto. Abbiamo visto un recital con una performance di... Ah, tra l'altro c'è un grande assente che è dovuto scappare.
Dario Faini è fuggito, Dardast per i più. Siamo rimasti io ed Elisa.
Che sicuramente molti di voi conosceranno, poi magari vediamo se riusciamo a contattarlo in qualche altra maniera, se no dite qualcosa a voi. Elisa Maestri è stata la voce recitante di questo recital, la voce che avete appena sentito. Luca Capponi è l'autore del libro, e siccome Elisa deve scappare, vorrei prima di tutto fare qualche domanda a te, o anche semplicemente dirci chi sei.
Sono un'attrice che lavora con il teatro cast di Ascoli Piceno, che ha sede però a Folignano, e ormai lavoro con il teatro cast da 7-8 anni, però ho iniziato una quindicina d'anni fa il mio percorso formativo ed artistico. E con Luca Capponi ho iniziato già 3 anni fa, sì, più o meno, a leggere e interpretare i suoi libri, quindi ormai la mia voce è unita alla scrittura di Luca Capponi. È una cosa quasi imprescindibile, che deve andare insieme.
In armonia, come è stato questa sera, devo dire che ci hai fatto emozionare, ci hai fatto sorridere e ti vorrei chiedere com'è stata per te questa esperienza di questa sera in questa situazione anche un po' particolare con tutti i rumori di sottofondo che voi sentite.
Questa sera è andata molto bene, io sono contenta, mi sono divertita, spero di aver fatto emozionare il pubblico, ma da quello che mi è stato detto la cosa è riuscita. Comunque il commento che hanno fatto principale è stato: abbiamo fatto un viaggio, e per un attore la cosa più importante, perché comunque riuscire a prendere il pubblico e portarlo dentro alla storia, dentro la situazione, è sicuramente l'obiettivo primario, oltre a quello di far emozionare. Quindi io credo di essere soddisfatta, sono contenta.
E diciamo che l'esperimento è anche molto ben riuscito grazie anche al sottofondo musicale di Dario Faini. Dici tu qualcosa di Dario Faini?
Sì, diciamo sottofondo musicale mi sembra anche riduttivo. Sì, Dario ha creato delle vere e proprie partiture inedite in alcuni tratti e in altri tratti ha tirato fuori alcuni suoi brani riarrangiati. E Dario, se Elisa è la mia voce, Dario è la mia musica, in senso che...
La tua anima.
Sì, l'anima poi si compone di vari aspetti. Dario è sicuramente la parte musicale, mi lega a lui un rapporto di stima ed amicizia duraturo. Ed ogni volta che dice sì a un mio progetto è un'emozione comunque già solo il fatto di sapere che lui c'è. E poi è una duttilità comunque che non devo comunque sottolineare e ricordare io, perché lui è un nome di rango internazionale, perché con i suoi dischi solisti sta viaggiando in Europa e anche oltre l'Europa, e come autore pop attualmente non so, credo che abbia 5-6 brani in classifica, è stato a Sanremo diverse volte, dischi di platino, dischi d'oro. Non devo sicuramente essere io a tessere le sue lodi, io sono solo contento.
Scusa, ha lavorato diciamo con De André?
Sì.
Con Renga?
Luca Carboni, Fedez, Emma, tantissimi, come? Giussi Ferreri, Fabi Fibra e adesso anche altri collaboratori, dei giornalisti, sì, anche altri autori con cui sta collaborando, che però non vuole svelare, perché finché non escono poi i lavori c'è il top secret, però sono nomi grandi.
Importanti. Sì. E stasera abbiamo avuto anche un altro sottofondo, a questo caso lo possiamo dire, musicale, il bellissimo Raglio dell'Asino, che è stata una costante, un leitmotiv costante.
Era anche difficile non distrarsi in lettura, perché ogni tanto lui si faceva sentire e richiamava l'attenzione.
Un po' come Agata, la papera protagonista, una dei protagonisti importanti del libro di Luca.
Sì, come avete capito questa è un'intervista sui generis, perché siamo in un luogo, no, di campagna diciamo, ma è bello questo, insomma abbiamo una location naturale, una scenografia naturale con tutti i suoi pro e i suoi contro, c'era il Raglio dell'Asino, però si sposava, perché come ricordavi tu il libro in sé e anche questo racconto hanno degli agganci al mondo animale, in senso si parla molto del rapporto tra bambini in questo caso e animale, c'è una papera che è una delle protagoniste della narrazione. Adesso detto così sembra una cosa stranissima, però in realtà nella narrazione è molto molto naturale, al bambino viene regalato questa papera e poi vabbè mi fermo qui e quindi...
Poi volevo dire che la papera non ha avuto solo una funzione di compagnia per il bambino, ma anzi ha avuto un ruolo quasi fondamentale nella resurrezione di un altro protagonista, Sergio. Adesso noi, siccome questa intervista l'abbiamo fatta tutta al contrario, praticamente, adesso ci dici qualcosina del tuo libro. Piuttosto che farla dire a me, dimmi qualcosa della trama, perché in realtà non c'è solo la storia di Sergio, della papera, ma... contestualizziamo anche il periodo storico. Grazie Luca.
Sì, il libro è uscito lo scorso dicembre e diciamo è costruito con durante la narrazione si alternano tre racconti che si inseguono per tutto il tempo per tutta la durata del libro, e alla fine incontrandosi risolvono un po' il mistero iniziale, perché alla fine c'è una lettera misteriosa che viene ritrovata e il lettore resta spesato perché non capisce quello che cosa vuol dire, il significato di questa lettera, eccetera, eccetera. Quindi poi torniamo indietro nel tempo e vediamo queste tre storie che non hanno una ben precisa connotazione temporale né geografica, perché ho voluto che fosse così per vari motivi. Perché nella prima storia, che poi è la storia ispirata alla frazione di Casale Vecchio, che è una frazione
di Montegallo,
che nel 1938, se non erro, fu colpita da una valanga. E...
37 se non mi sbaglio.
37-38 fu colpita da una valanga e da questa valanga poi si generò, nacque una specie di leggenda, perché tutto il paese diciamo venne spazzato via tranne una casa dove Destino volle che erano riuniti tutti gli abitanti, perché era appena morta una bimba, quindi stavano facendo la veglia funebre e si salvarono proprio per questo motivo, la casa restò in piedi e e il paese invece venne spazzato via. Volevo tirare fuori questa storia perché stava per essere dimenticata e non mi sembrava giusto, la trovo una storia molto toccante e drammatica. Però poi io ovviamente l'ho romanzata e non nomino mai Casale Vecchio né Monte Gallo eccetera, per una serie di motivi legati al proseguo della storia, perché poi la famiglia è costretta a scappare perché c'è la guerra civile a pochi chilometri di distanza, quindi una famiglia nomade che è costretta a lasciare il paese dove vive e ad imbarcarsi su una, diciamo, un'imbarcazione, su un'imbarcazione che traffica esseri umani. Però non gli ho dato collocazione temporale perché poi sembrava troppo legata al presente. Io volevo fare in modo che fosse una cosa temporale, perché queste cose sono sempre accadute anche negli anni 90, se ben ricordate c'erano gli albanesi che sbarcavano, quindi non gli ho dato collocazione proprio per questo motivo. L'altra storia è la storia di Sergio e l'ultima storia è la storia di un bimbo che va sui tetti, che ha una dote particolare per cui diventa un bambino prodigio e si trova dentro al circo mediatico. Queste tre storie si incontrano e si scontrano, in sintesi.
Ecco, ci hai fatto venire davvero voglia di leggerlo. E adesso io mi chiedo, Tuco Ramirez, no? Il tuo alter ego, oppure chiamiamolo il tuo pseudonimo, perché hai scelto proprio la figura del brutto, nel brutto del film di Sergio Leone, Il buono, il brutto e il cattivo? E, per te e poi per Elisa, com'è lavorare con un brutto?
Io cedo prima la risposta a Elisa perché sono galante, quindi rispondo.
Non è semplice, perché comunque io, avendo un po' di esperienza nell'ambito teatrale, la prima cosa che mi viene da fare è di cominciare a metterci un po' del mio, anche a livello drammaturgico, quando si va in lettura, perché un conto è leggere il libro e quindi fare dei passi, dei salti indietro, leggere delle cose che abbiamo letto prima e poi ci si ritorna. Invece quando si ascolta è molto più complesso, perciò io da attrice cerco di metterci del mio, di far capire allo scrittore che qualche taglio va fatto, e quando bisogna tagliare lo scrittore fa un pochino di fatica. Quindi il lavoro di drammaturgia che abbiamo fatto insieme è stato complesso e ci siamo scontrati per poi alla fine trovare una soluzione che potesse andare bene a tutti e due, e crediamo entrambi di aver fatto la scelta giusta alla fine.
E mi sono scordato come mai il libro è cofirmato da Luca Capponi e Tuco Ramirez. È semplice, perché semplice al tempo stesso difficile, in senso che Sergio Leone è uno dei miti della mia infanzia, della mia adolescenza, e Tuco Ramirez era il suo personaggio preferito. Quindi all'epoca della pubblicazione del mio primo libro, C'era una volta il deserto, che era, diciamo, connesso al deserto, alla figura solitaria, al West e non solo, mi venne così il colpo, diciamo, di testa di cofirmarlo Luca Capponi e Tuco Ramirez, lasciando questo tributo permanente a un autore che mi ha molto ispirato anche in fase di scrittura, anche se lui, comunque, Sergio Leone era un regista, però ritengo che mi abbia influenzato nella concezione visiva delle mie parole. E quindi poi è partita quasi per gioco la cosa di Tuco Ramirez ed mi è rimasta appiccicata addosso.
Questa cosa è molto divertente, è intrigante, fa venire voglia di andare a leggere su Google come mai ti sei scelto questo ruolo, questa figura di riferimento. E Elisa è rimasta con noi fino alla fine dell'intervista e adesso la salutiamo perché lei ha urgenza di andare, e ti ringrazio. Ci sarà sicuramente un'altra occasione per incontrarci. Grazie ancora.
Grazie a te, grazie a voi ascoltatori. Io sono molto contenta anche di aver potuto esporre il mio pensiero in questa intervista. Grazie a tutti.
Grazie. Adesso un'ultima domanda per Luca. Noi siamo in una zona del cratere del sisma che ha colpito lo scorso anno. Tu hai fatto un riferimento al terremoto indicandoci alcune zone proprio di Folignano. Ma quello che mi interessava era avere anche un tuo parere, un tuo pensiero rispetto a quello che hai detto in conclusione della serata di stasera.
Sì, comunque.
Scusa, non hai fatto polemica, non hai fatto niente, hai detto una cosa bellissima a livello umano e vorrei che tu lo ripetessi per i nostri ascoltatori.
Sì, poi in realtà ho anche sbagliato perché ho tagliato un pezzo, ma ero un po' emozionato alla fine dello spettacolo, quindi l'ho tagliata. Il concetto era questo, il concetto era che comunque per arrivare qui in questa bellissima frazione di Folignano abbiamo dovuto deviare il percorso, tutti hanno dovuto deviare il percorso perché molti palazzi, anche il palazzo comunale è diciamo
lesionato.
Quindi per arrivare qui abbiamo deviato il percorso e questa mi sembrava l'esempio di una delle tante ferite che il nostro territorio ha dovuto subire, che ha subito, ferite che poi sono diventate emorragie senza dottori in grado di curare e di curarle. E quello che dico io è questo, che l'arte può magari aiutare a riavvicinare le persone, a lenire l'anima, eccetera, eccetera. Ma
a rifare comunità, no?
Esatto, ma l'anima ha anche bisogno di prossimità e di concretezza, quindi il mio appello per le persone comuni, per quelli come noi, è quello di stare vicini a chi si sente abbandonato, a chi è stato abbandonato, perché comunque restare soli secondo me è la catastrofe più grande alla fine.
La ferita più grande, sì. Okay. Grazie, allora con questa cosa diciamo piuttosto emozionante noi ti salutiamo, è stata questa intervista molto estemporanea.
Bello
così.
Della diretta. Il bello della diretta, diciamo.
Esatto.